Ben ritrovate, ben ritrovati. Terza ora di Mille Voci. Io sono Isabella Visetti, con me Paolo Riva e Alice Petronici. Parliamo sempre un po' di crimine, però sì, un altro tipo di crimine.
E poi vedremo che è un crimine relativamente, perché c'è questa faccenda che rende la Svizzera un po' un caso speciale. Parliamo di evasione fiscale. Parliamo di evasione fiscale ed è un tema di cui si parla molto poco in Svizzera. Ci sono nazioni attorno a noi dove l'evasione fiscale è un tema quasi quotidiano. Pensiamo al furore quasi, no? al fervore con cui si parla dell'evasione fiscale in Italia, paese confinante, e che ogni anno pubblica dei dati che stanno poi a significare che se questo fenomeno venisse arginato, insomma, le finanze pubbliche avrebbero tutto un altro aspetto. Ecco, da noi molto raramente si parla di evasione fiscale e noi magari ci siamo anche messi in mente che
il fenomeno non esiste,
invece esiste, e il motivo per cui ne parliamo oggi è che finalmente qualcuno ha pubblicato i dati.
Qualcuno è stato lì a far di conto.
Perché è un fenomeno talmente marginalizzato, poi vedremo col nostro ospite se per quale motivo e se c'è ragione per preoccuparci. Comunque, la questione è che se ne parla talmente poco che addirittura credo l'ultima volta nel 2019 il Consiglio Nazionale ha votato dicendo non c'è bisogno di fare un'inchiesta su questo tema. Hanno proprio detto ci basta sapere quello che sappiamo, e in sostanza quello che manca sono i dati, cioè quanto si evade il fisco in Svizzera. E perché non ci sono i dati? Perché questa è competenza cantonale. Adesso c'è un ricercatore dell'Università di San Gallo che si è preso la briga di andare a raccogliere questi dati, e insomma non è che sono proprio bruscolini, il problema non è proprio un problema da poco, ma per noi svizzeri rimane nel nostro immaginario, rimane un problema da poco. Ecco, è per questo che abbiamo un ospite che di queste questioni si occupa regolarmente.
Allora do il benvenuto all'avvocato Giovanni Molo. Buongiorno, ben arrivato a Mille Voci, ci ha raggiunto anche in studio. Avvocato esperto di diritto bancario e reati finanziari, è docente in 3 master alla SUPSI in diritto economico e business crime, in business law e in tax law alla scuola universitaria appunto della Svizzera italiana SUPSI. Allora, l'evasione misconosciuta in Svizzera. Pensiamo di non essere un paese dove esiste l'evasione fiscale.
Buongiorno, anzitutto buongiorno. Ma avete assolutamente ragione, avete introdotto bene il tema, nel senso che la Svizzera, diciamo, negli ultimi 10 anni è stata effettivamente al centro di dibattiti che hanno avuto una portata internazionale sul tema effettivamente dei reati fiscali e dei reati finanziari. Ma l'attenzione è rivolta non tanto ai reati fiscali commessi all'interno della Svizzera, quanto piuttosto alla Svizzera come paese rifugio per coloro che commettevano reati finanziari e reati fiscali all'estero. Quindi è vero, nel senso, negli altri paesi l'attenzione, i paesi esportatori di capitali, quali le grandi nazioni europee, pensiamo a Germania, soltanto Italia e Francia, l'attenzione era sui reati fiscali commessi al proprio interno, mentre l'attenzione presente in Svizzera era come in qualche modo rispondere alla sete di dati finanziari che proveniva da questi paesi esportatori di capitali.
Come se noi non avessimo invece un problema interno.
Questo modo di vedere le cose è giusto, nel senso che l'attenzione del dibattito è stato sul flusso di informazioni e sulla collaborazione verso i paesi esteri, non tanto sulla tematica interna. Quindi condivido, diciamo, con voi.
Allora, per dare un'informazione un po' ai nostri ascoltatori, un po' di base. Sì. Noi siamo abituati, insomma, al nostro immaginario, noi vediamo i film, no? Vediamo i grandi film o la narrazione che viene da altre nazioni. Una classico racconto è quello che, se si è riusciti a fermare un grande gangster come Al Capone, si è riusciti a farlo con l'accusa di evasione fiscale. Ci sono nazioni come gli Stati Uniti dove l'evasione fiscale è considerato uno dei crimini peggiori. Tu puoi fare tantissime cose brutte, ma se evadi le tasse in America non ti parlano più i tuoi vicini, a parte che vai in carcere, no? Ecco, che tipo di reato è l'evasione fiscale in Svizzera? A cosa si va incontro?
Allora, noi, il nostro diritto penale fiscale è un diritto penale fiscale che viene detto dagli specialisti duale, cioè nel senso che noi abbiamo dei reati fiscali che sono denominati delitti che chiamano una competenza delle autorità penali, quindi del Ministero Pubblico, mentre la sottrazione fiscale, cioè la semplice omissione di dati nella compilazione della dichiarazione fiscale, è anch'esso un reato, però un reato si tratta di una contravvenzione, la quale non è impunita, nel senso che dà luogo effettivamente a delle procedure di recupero di imposte, a delle multe, ecco, ma dove sono competenti le autorità amministrative, non le autorità penali.
Cioè, per andare in carcere in Svizzera, no, ecco, cosa deve succedere? No, non si va in carcere.
Andare in carcere con questo tipo di fattispecie direi che è estremamente difficile, direi che non è ipotizzabile. Questo non significa, come sempre, non significa che il sistema che abbiamo oggi sia necessariamente un sistema inefficiente di repressione dei reati fiscali, perché naturalmente il fatto che siano delle amministrazioni fiscali ad occuparsi della repressione di questo tipo di reati significa poter disporre di ampie competenze specifiche, naturalmente, perché quindi abbiamo dei corpi all'interno delle amministrazioni fiscali che sono esperti in questioni fiscali, esperti in questioni contabili, che sono naturalmente molto importanti per la repressione e l'accertamento di questo tipo di reati. Quindi ecco. E poi abbiamo anche un'unità, una piccola unità federale, che dispone di poteri di indagine molto ampi, non l'arresto, ecco, l'arresto no, ma a parte l'arresto tutto il resto, nel senso che per sottrazioni fiscali particolarmente gravi abbiamo un'unità federale che dispone di poteri di indagine molto elevati, nel senso che può accedere a conti bancari, può effettuare perquisizioni, può avvalersi del supporto della polizia, quindi poteri estremamente estesi e anche con un grado di specializzazione molto importante.
Allora, i dati che sono stati pubblicati nello studio del signor Baselgia dell'Università di San Gallo insomma, sono abbastanza, naturalmente nella globalità di un'economia come quella di una nazione ricca come la Svizzera, magari piccolini ma significativi, no? Si parla di un evaso di 60 miliardi e di una sottrazione al fisco di una cifra attorno ai 6 miliardi, poco meno, credo, sì. 5 miliardi rotti. E mi viene da dire, come diceva quel tale, non sono bruscolini.
No, non sono bruscolini. Dopo, allora, io intanto vi ringrazio per avermi girato questo articolo di Baselgia, quindi ho letto questo articolo studio, che è uscito, sì. E c'è anche uno studio, che è uno studio piuttosto lungo, quindi non sono riuscito a leggerlo tutto.
Lui è un ricercatore di San Gallo, dove esatto, ha studiato anche lei, esatto, avvocato Molo.
Esatto,
no?
esatto. Allora, lo studio di Baselgia, contestualizziamolo un attimo, lo studio di Baselgia si basa su emersioni di patrimonio che fanno seguito a dichiarazioni volontarie da parte di contribuenti, quello che in Svizzera chiamiamo con il termine mini amnistia, per distinguere dalle proposte di amnistia integrale che ci sono state in particolare nel Canton Ticino. Oh,
questa è in vigore dal 2019, giusto? Questo stato per cui uno si autodenuncia, no, paga il...
No, questo è un istituto che in Svizzera conosciamo da tempo e che consente al contribuente che dichiara spontaneamente, deve essere spontanea dichiarazione, cioè prima di essere colto con le mani nel sacco dagli inquirenti del fisco, che dichiara spontaneamente i suoi averi, ha la possibilità di farlo soltanto con un recupero d'imposta, cioè devono essere pagate tutte le imposte che non ha pagato negli ultimi 10 anni, cioè prima che intercorra la prescrizione, ma non paga nessuna multa. Quindi i dati che vengono raccolti da Baselgia sono dati che emergono dalle amnistie, da queste mini amnistie fiscali, quindi contribuenti che hanno dichiarato spontaneamente i loro averi. Questo è forse il primo elemento su cui che è utile rilevare. Forse devo attirare la vostra attenzione anche su un secondo aspetto più tributario. La Svizzera come sistema fiscale ha la particolarità rispetto ai sistemi fiscali vicini che da noi non si dichiarano soltanto i redditi ma anche la sostanza, che è imponibile anche la sostanza. In altri paesi viene forse solo dichiarata così, ma non è imponibile. In Svizzera è imponibile anche la sostanza, e quindi il tema molto oggetto della ricerca di Baselgia è legato proprio all'emersione di capitale. Allora, direi che a mio modo di vedere c'è un aspetto interessante che emerge dallo studio di Baselgia. Noi abbiamo un picco di emersioni di capitali che corrisponde più o meno al periodo 2017-2018. Ecco, e questo picco di dichiarazioni evidentemente risponde a una situazione straordinaria, da un punto di vista regolamentare. Ed è qui che un pochino devo... Ecco, è qui che ho trovato qualche, forse mi metterò in contatto con lui, ho trovato qualche lacuna nello studio di Baselgia, nel senso che Baselgia fa un'analisi esclusivamente economica, di calcolo, econometrica, ma dimentica le novità regolamentari che ci sono state in Svizzera, nel senso che lui si concentra unicamente sullo scambio automatico delle informazioni e mette in relazione queste dichiarazioni volontarie che ci sono state unicamente con lo scambio automatico, dimenticando che però in Svizzera ci sono stati in quel periodo altri cambiamenti molto importanti. Sto pensando in particolare alla eliminazione progressiva delle azioni al portatore, e noi dobbiamo le nostre società anonime, già a partire dalla revisione del codice delle obbligazioni del 2014, devono indicare gli aventi economicamente diritto delle società anonime. Questo è stato molto importante e ha portato tante emersioni di piccole imprese di cui magari non l'azionista si dimenticava di essere l'azionista, e naturalmente quando poi sono emersi questi registri è corso un po'
al riparo.
E ecco, quindi occorrerebbe, a mio modo di vedere, e San Gallo sarebbe una scuola che potrebbe farlo, da un punto di vista metodologico, mettere insieme il dato economico con il dato regolamentare e tenere conto di tutte le evoluzioni regolamentari che ci sono state. Ecco, questo un pochino manca in questo studio, ma grazie alla vostra trasmissione magari Baselgia ci sente, forse completerà i suoi studi in questo senso.
Sì, magari prenderemo anche contatto con lui.
Esattamente. Diremo: guardi che la chiamerà l'avvocato Moro.
Visto che è un giovane ricercatore, magari potrà completare.
Allora, andiamo avanti a parlare di questo studio e anche capire, no, se di questi miliardi, 66 miliardi,
sì,
di franchi,
una cifra di questo tipo, sì,
potrebbero fare la differenza in Svizzera, per il nostro paese, che magari non ne ha neanche forse bisogno, no?
Non credo che siano tempi in cui ci si possa permettere che non abbiamo bisogno, tutti hanno bisogno.
Nicolò Fabi, ascoltiamo, 076-321-1113 è il numero per entrare in contatto con noi.
esistere non era la priorità, ma adesso ho una chiave nella mia tasca e questo mi basta. Oh oh ah, la cosa che già c'è. Oh oh ah, adesso mi piace che già c'è. Oh, per questo la voglio per me.
E 23 a mille voci, stiamo parlando con l'avvocato Giovanni Molo, esperto di diritto bancario, di reati finanziari. Stiamo parlando di evasione fiscale, un tema che non è un tema in Svizzera, che non viene portato al centro del dibattito politico, del dibattito pubblico. E ci chiedevamo perché, avvocato Molo, lei si è dato una spiegazione.
Ma cioè, poi dopo le spiegazioni definitive è difficile darle. Allora, io voglio credere, con un sano ottimismo che deve caratterizzare un lunedì mattina, che abbiamo avuto una emersione straordinaria, come dimostra in realtà da un punto di vista numerico lo studio di Baselgia. Abbiamo avuto un'emersione straordinaria di capitali per effetto di dichiarazioni volontarie di contribuenti in corrispondenza con alcune innovazioni regolamentari. Scambio automatico, ma come dicevo, non solo scambio automatico, azioni, eliminazione delle azioni del portatore, registri degli azionisti con indicazione degli aventi economicamente diritto, politiche di strategia del denaro pulito da parte delle banche anche in corrispondenza con l'introduzione del riciclaggio fiscale. Ecco, tutto questo ha creato un clima per cui molti contribuenti di propria iniziativa hanno dichiarato le loro, i loro averi sommersi. Quindi penso che il fenomeno, diciamo, di sottrazione importante di redditi da attività economiche dall'imposizione fiscale, ecco, forse effettivamente è un fenomeno in Svizzera, diciamo, meno endemico rispetto ad altri stati dove naturalmente questo aspetto, anche con un'economia che diventa sempre meno fondata sul contante, resta più importante. Ecco.
Allora, Enea Baselgia, che l'abbiamo nominato diverse volte, è autore di questo studio, dottorando presso l'Università di San Gallo, ha raccolto i risultati dai cantoni, perché chiaramente qui c'è anche il federalismo che vale anche in materia fiscale, e ha appunto fatto di conto, ha quantificato i patrimoni che sono emersi nel corso di questa amnistia. Dicevamo, il sistema fiscale svizzero particolare, anche perché anche la sostanza è imponibile, non solo il reddito. E un'ascoltatrice ci chiede: a partire da quale somma la sostanza è imponibile? Adesso non vogliamo trasformarci nella consulenza che arriva poco prima delle 13 oggi con Antonio Bolzani, ecco, ma possiamo dare una risposta.
Come giustamente dicevo in introduzione, quando c'era specialista in diritto bancario e reati finanziari, io in realtà, ecco, non, diciamo, la fiscalità ordinaria è ancora un altro paio di maniche. Allora, diciamo così, diciamo che la sostanza va sempre dichiarata, cioè va dichiarata, non ci sono dei limiti minimi, cioè ogni sostanza deve essere dichiarata in Svizzera. Poi abbiamo delle quote di esenzione di sostanza che però dipendono dalle situazioni particolari del contribuente, le deduzioni sociali, non so, il fatto se ha figli o non ha figli, quindi ci sono delle deduzioni che però dipendono dalla situazione concreta e specifica del contribuente. Però ecco, ogni elemento di sostanza effettivamente in Svizzera deve essere dichiarato. Poi possono intervenire delle deduzioni sulle quali sarei grato alla gentile ascoltatrice di non chiedermi di entrare nel dettaglio, perché dipende dalle situazioni specifiche, ma ecco, però il principio è che la sostanza, tutta la sostanza va dichiarata. Effettivamente ci sono delle situazioni, e questo emergeva anche dallo studio di Baselgia, che diceva una specificità in Svizzera è che effettivamente con queste dichiarazioni volontarie emergono anche sostanze piccole e medie. Ecco, in Svizzera, ecco, questo aspetto penso che effettivamente sia ancora presente, cioè di persone che anche abbastanza in buona fede in qualche modo pensano che piccole sostanze, piccoli conti possano non essere imponibili. E questo, adesso non voglio andare molto oltre, ma questo si collega anche al tema delle assicurazioni sociali, perché spesso per ottenere degli aiuti sociali di qualsiasi tipo occorre mostrarsi nullatenente, no? E quindi abbiamo anche un fenomeno in Svizzera di tra virgolette piccola evasione fiscale.
Allora, piccola evasione fiscale che a volte, come diceva lei, è addirittura involontaria, e che, se non sbaglio, emerge spesso con grande sorpresa poi chi deve fare queste denunce volontarie nei casi di successione, cioè quando subentra, esatto, una successione. Esatto. Questo qui è uno dei momenti in cui si viene a scoprire, esatto, di essere diventati evasori fiscali.
Esatto. Ed è per questo che vedete, ma interessante l'approccio comunque svizzero, devo dire, sul quale c'è un consenso abbastanza generalizzato, non è? L'approccio svizzero è comunque un approccio di pragmatismo e un po' di bastone, ma anche molta carota nei confronti dei contribuenti che dimenticano i loro averi, tant'è che in caso di successione questa mini amnistia, che è un istituto permanente previsto dal diritto fiscale svizzero, è ancora più facilitata, perché il recupero di imposte è solo sugli ultimi 3 anni e non sugli ultimi 10. Quindi è uno strumento che consente ancora di più, che agevola ancora di più la situazione degli eredi che si trovano confrontati a queste situazioni.
Dunque, diciamo, potremmo dire, la Svizzera ha scelto la strada di dialogare con il proprio contribuente, questo rapporto, questa relazione che abbiamo in Italia con
di scontro,
no? Perché anche in Italia si è discusso molto se appunto questo regime un po' poliziesco che intimorisce poi alla fine non ha prodotto grandi risultati, e si diceva forse bisogna andare con un altro, certo, con un altro sistema. In Svizzera, diciamo, questo ha funzionato finora.
Diciamo che poi c'è una spiegazione di natura extragiuridica, perché probabilmente e effettivamente in Svizzera persone fisiche e imprese tendono a ritenere che il rapporto fra quello che si contribuisce con le imposte alla cosa pubblica e quanto si riceve in forma di servizi sui 3 livelli, diciamo, del nostro Stato federale, Confederazione, Cantone, Comuni, i contribuenti, imprese e persone fisiche tendono a ritenere che ci sia un certo equilibrio tra quanto si paga e quanto si riceve.
In Italia è anche molto sul tavolo la discussione: per recuperare 100 magari spendo 80, e qualcuno dice la pena. Forse c'è anche un po' di pragmatismo elvetico in questo caso. Un'ascoltatrice ci dice: forse anche perché l'imponibilità sui redditi e sostanza è molto bassa rispetto ai paesi vicini.
Ma sì e no, cioè, nel senso che i paesi, allora, probabilmente abbiamo delle aliquote probabilmente sui redditi, qui c'è tutto un tema anche in particolare nel Canton Ticino, delle aliquote sui redditi tutto sommato abbastanza contenute, soprattutto sui redditi medio-bassi per quanto riguarda il Canton Ticino. mentre naturalmente in Svizzera è imponibile anche la sostanza, cosa che non è il caso negli altri paesi. È vero che le aliquote di imposizione sulla sostanza sono comunque aliquote molto contenute, cioè l'imposta sulla sostanza è più una forma di tassazione di controllo che di vera fonte di introiti.
Dicevo, questo rapporto che citava adesso l'avvocato Molo fra quanto pago e quanto ricevo è effettivamente alla base del sentimento che il contribuente ha nei confronti della sua autorità fiscale, tant'è che quelle nazioni dove si pagano tantissime tasse, per esempio la Norvegia, hanno conosciuto il fenomeno della migrazione fiscale solo adesso negli ultimi anni, e sono i giovani che se ne vanno, i giovani ereditieri con le grandi fortune magari legate alla tecnologia, che tra l'altro stanno venendo in Svizzera. C'è l'onda svizzera, la chiamano in Norvegia, dei giovani norvegesi ricchi che lasciano la Norvegia perché si pagano troppe tasse. Del resto però in Norvegia è difficilissimo trovare dei dissidenti fiscali, perché io ne ho conosciuti e loro ti dicono: io so esattamente cosa ricevo in cambio e va bene così. Va bene così, per cui questa sensazione è davvero un po' alla base, no, dei comportamenti. Però c'è un altro aspetto invece, avvocato Molo, che è interessante, l'abbiamo citato proprio in apertura, che addirittura il nostro Parlamento non ritiene necessario essere informato più di quanto non lo sia. Nel 2019 hanno votato contro un approfondimento di questo genere di tematica. Vuol dire che veramente, cioè, non viene ritenuto necessario.
Ecco, qui, almeno adesso non conosco esattamente il contesto di questo voto del Parlamento, invece personalmente ritengo che studiare il fenomeno, acquisire dei dati, è naturalmente sempre interessante e sempre utile, quindi, cioè, mi pare...
Ma magari lì ragionavano da Berna federale, dicendo: sì, no, i dati ci sono già, sono cantonali, a noi non interessa, se mai andiamo a recuperarci. Per fortuna ci ha pensato
Enea Baselgia. Esatto, esatto.
E beh, è chiaro, perché dicevamo il federalismo in questo senso ci tiene un po' lontano da avere la somma tutta compresa per ogni singolo cantone. Ecco, Enea Baselgia l'ha stimata 66 miliardi di franchi. Direi che forse su questo tema abbiamo detto tutto. Io ringrazio l'avvocato Molo, l'avvocato Giovanni Molo, che è esperto di diritto bancario e reati finanziari, ci ha raggiunto in studio appunto per commentare questo studio dell'Università di San Gallo. Lui insegna anche, docente alla SUPSI.